Caro professore, mi fa molto piacere di incontrarla qui alla scuola cantonale proprio nel momento in cui si celebra in queste aule il 150° anniversario della nascita della scuola cantonale Grigione. Lei, che ha dedicato tanta parte della sua attività e della sua energia a valorizzare con la sua capacità e con la sua intelligenza questa scuola, vuol dirci una notizia certamente interessante per i nostri ascoltatori, e cioè da quanto tempo si insegna l'italiano alla scuola cantonale?
Ma vede, dottore, lei intende l'italiano come lingua straniera o come lingua materna?
Guardi, l'italiano tanto come lingua materna come lingua straniera, perché lei sa bene che per i Grigioni l'italiano è tanto una lingua materna come, si può quasi dire, una lingua straniera.
Ma proprio così le cose non stanno. Ma ad ogni modo risponderò alla sua domanda. Da principio, dunque, la scuola cantonale Grigione era scuola confessionale. Rispettivamente ve ne erano due di scuola cantonale Grigione, la riformata e la cattolica. Datano ambedue dall'anno 1804. La scuola cantonale quale intendiamo ora data però solamente dall'anno 1850 o giù di lì.
E lei sa dirmi chi fu il primo insegnante di italiano?
Dunque, come lingua straniera fu insegnato l'italiano ad ogni modo alla scuola riformata fin dal primo anno, e l'insegnamento dotato anche di un buon numero di lezioni. Si ebbero in allora un paio di buoni docenti e di persone del resto di nome che hanno lasciato anche delle opere, fra cui il professore Fonorelli, che veniva in allora da Bergamo, e fu anche, siamo in un periodo in cui verranno molti rifugiati, quella scuola fu anche un po' protettore di questi rifugiati.
E dica, quali furono finora gli insegnanti delle valli?
Sì, se permette però ancora, accanto a lui venne su, o subito dopo di lui, venne su il professore Otto Carisci, che fu un primo tempo, in una prima fase, professore alla cantonale. Andò poi parroco riformato Poschiavo per ritornare ancora alla scuola cantonale. E insegnò l'italiano, diede i primi testi didattici alla scuola del Grigione italiano, e fu, forse sarà bene ricordarlo appunto in questa occasione, fu il maestro di Tommaso Lardelli, il primo ispettore scolastico del Grigione italiano.
E dica, quali furono finora gli insegnanti delle valli Grigione italiane?
Ecco, ma allora entriamo veramente già in una seconda fase. Nel 1850 dunque si pensò alla fusione delle due scuole in una sola scuola cantonale, e in allora, siamo nel 52, si credette di poter avere come insegnante di italiano, del resto anche di religioni, Don Filippo Eseppi di Poschiavo, ma non ebbe la concessione dal vescovo di Como di insegnare alla scuola cantonalina. Allora, cioè, Poschiavo apparteneva ancora alla diocesi di Como. L'anno seguente comparve professore, fu il primo veramente valligiano professore alla cantonale, Giovanni Andrea Maurizio, l'autore della Stria e di tante altre opere, che rimase fino al 1862, quando se ne tornò di poi nella valle e continuò la sua attività di docente. Anzitutto fu ispettore scolastico e poi l'andamano della valle.
E Andrea Scartazzini non fu insegnante alla cantonale?
Sì, venne più tardi. Nel 63, però, bisogna che ricordiamo ancora un'altra persona. Nel 63 venne come successore di Maurizio Don Francesco Costantino Rampa, che rimase per un unico anno, poi tornò all'attività pastorale, diventò, del resto lei lo sa, diventò di poi vescovo di Coira e morì nell'anno 1888. Lo Scartazzini comparve nel 1871, rimase solamente 3 anni, veniva allora dal Bernese e sembra che l'attività alla scuola non gli concedesse sufficiente ozio per poter darsi gli studi che aveva avviato nel campo dunque della letteratura, della critica dantesca. Dopo se ne andò a Walzenhausen e così via, così via.
E dico, e lei quanti anni ha insegnato qui?
Io? Io sono qua da un'età, ero fino all'anno scorso, ero qua da 40 e più anni, 42 esattamente, veramente sarebbe meglio tacere certe cose, sì.
E dica, in quali condizioni crede lei che si insegni l'italiano in questa scuola?
Com'è?
In quali condizioni crede lei che si insegni l'italiano in questa scuola?
Le condizioni veramente sono venute mutando e migliorando costantemente. Cioè, il primo insegnamento della lingua materna, italiano come lingua materna, data forse del 1862-63. Con due lezioni però bisognava dare dunque questo insegnamento. E fu solamente nel corso del primo ventennio di questo secolo che l'insegnamento lo si allargò fino a comprendere veramente da 4 o 5 lezioni. Ora dipende dalle sezioni. Le sezioni non, noi le diciamo non normaliste, le sezioni dunque non magistrali hanno 4 lezioni settimanali. E le altre, cioè la sezione magistrale, da 5 a 6.
E lei crede che queste lezioni possano essere sufficienti per la formazione italiana degli allievi?
Ma vede, tutto bisogna considerarlo da un dato punto di vista.
Caro professore, io vedo che l'orologio ci scappa davanti agli occhi e il tempo di fare le nostre interviste verrebbe ad essere limitato e per conseguenza io la ringrazio molto cortesemente delle belle cose che ha voluto dirci e le auguro anche buon divertimento a questa scuola alla quale lei ha appartenuto per oltre 40 anni.
Grazie dottore, però una cosa, adesso ci siamo interrotti nel momento veramente in cui sarebbe stata il momento più interessante.
Ebbene,
però
questa nostra discussione
sarà per un'altra volta,
possiamo riprenderla in altra sede, forse migliore.
Grazie.
Caro onorevole, abbiamo il piacere di vederla questa sera qui alla riunione di tutti i grigionesi attorno alla scuola cantonale che festeggia il 150°. Lei, che è il rappresentante della stirpe italiana in seno al piccolo consiglio e che nello stesso tempo rappresenta la lingua e la voce italiana in questa nostra terra grigione, che impressione ha di questa bella e certamente movimentata manifestazione?
La mia impressione è che la stirpe italiana ha qualche cosa da dire nella festa del 150° della nostra scuola cantonale. Non solo per il fatto che nella scuola cantonale l'italiano ha un trattamento particolare. La sezione italiana, la quale cura attraverso professori di lingua italiana non solo la letteratura, ma anche la storia naturale, la geografia ed il folklore, dimostrano come il nostro cantone voglia dedicare nella sua scuola cantonale cure e premure particolari al nostro idioma. È infatti, come lei sa, caro dottore, uno dei più grandi problemi del nostro cantone quello di riuscire a fondere, ad amalgamare le tre culture, le tre stirpi, dal punto di vista culturale, le tre lingue che noi abbiamo nei grigioni. E risolvere questo problema ha fatto sudare eminenti professori, politici e parlamentari per trovare una soluzione che desse a tutte le tre stirpi quello che a loro spetta. Io credo che proprio la sezione italiana nella scuola cantonale risponda a questo intimo bisogno della nostra stirpe di mantenere intatto ed invariato il proprio viso italico nel quadro retico.
Lei crede che i docenti che sono preparati dalla scuola cantonale siano nella condizione migliore per poter insegnare l'idioma italiano ai ragazzi delle valli?
Oh, la perfezione, dicevano già i romani, non è di questo mondo, e sicuramente qualche cosa si perde del clima italico dovendo studiare in un ambiente il quale è fondamentalmente tedesco, ma si deve onestamente riconoscere che il nostro cantone, le sue autorità ed anche direi la direzione scolastica della scuola cantonale fanno tutto il possibile per cercare coi mezzi disponibili di venire incontro al bisogno di mantenere soprattutto nei maestri, che sono coloro che domani dovranno portare alta la fiaccola della lingua e della letteratura nelle nostre valli, per fare in modo che questi maestri siano veramente all'altezza del loro compito. Personalmente ho sempre sostenuto il punto di vista che la sezione cantonale, la sezione italiana, la scuola cantonale è eccellente, che però sarebbe sommamente augurabile che i nostri maestri del grigione italiano avessero a seguire, direi a titolo obbligatorio, dei corsi sovvenzionati dallo Stato di perfezionamento, dopo che hanno ricevuto il loro diploma, in regione italica.
Se lei certamente si interesserà di questo e farà in modo che i nostri maestri ricevano veramente dallo Stato dei sussidi, probabilmente questo obiettivo si potrà raggiungere.
Sono convinto che il nostro Stato, nei suoi mezzi limitati, non lesinerà nel sostenere le giuste rivendicazioni culturali della stirpe italica. Finora posso affermare che nel piccolo Consiglio si è trovata sempre la massima comprensione e la massima simpatia per i nostri postulati, ed anche recentemente, dove si è riesaminata la possibilità di dare alla sezione italiana o di fare della sezione italiana una specie di centro culturale italico per i nostri giovani alla scuola cantonale, il governo non ha battuto ciglio per mettere a disposizione i crediti necessari. In più, vale la pena di rilevarlo, e lo dico con particolare compiacimento ai miei concittadini di lingua italiana, come il nostro cantone, nei confronti della nostra lingua, abbia fatto veramente passi da gigante. Ci tengo a sottolineare come dopo la riorganizzazione della scuola cantonale di qualche anno fa, l'italiano è stato introdotto come prima lingua straniera obbligatoria per tutti gli allievi di lingua tedesca, e questo per la durata di 4 anni. Se noi teniamo presente le attuali difficoltà sul piano commerciale, per esempio, nel campo delle lingue, dobbiamo riconoscere che questo fatto positivo dimostra non solo la buona volontà, ma la grande simpatia che il popolo grigionese, attraverso le sue autorità, dimostra al cerchio culturale italico e latino.
Io la ringrazio, onorevole Tenchio, delle buone notizie che ci ha voluto dare, e nello stesso tempo voglio sperare che in questa atmosfera di celebrazione del 150° della scuola cantonale, tutte le sue belle idee, le sue belle opinioni a riguardo dell'avvenire della lingua italiana possano andare veramente ad effetto. Grazie. Mi fa piacere di incontrare questa sera, proprio nella scuola cantonale che celebra, come voi sapete, cari ascoltatori, il 150°, il professor Remo Fasani, che da un anno insegna alla cantonale di Coira. Egli è professore di italiano e di francese e certamente ha fatto delle esperienze in questo primo anno. Professore, vuol dirci qualche cosa sulle sue esperienze in materia e soprattutto su quelle che sono le sue idee a riguardo della formazione e della preparazione scolastica dei fanciulli del grigione italiano nella lingua italiana?
Dunque, le mie esperienze non sono molto vaste, perché, come dice lei, sono qui solo da un anno. Però posso cominciare a dirle subito qualche cosa di consolante, che i nostri allievi dimostrano veramente una volontà che si può dire esemplare. quelli bregagliotti soprattutto, che sono gente molto tenace e così si comportano anche nella scuola, ma anche i mesalcinesi e i poschiavini non lasciano veramente a desiderare.
E lei ritiene che questi ragazzi avranno la possibilità di formarsi completamente nella lingua italiana?
Insomma, dipende anche dall'ambiente in cui viviamo. Siamo in un ambiente tedesco e c'è sempre l'influsso della lingua tedesca, ma però si fa il possibile. Con un'ora alla settimana, come hanno i normalisti, si può già raggiungere qualche cosa. E veramente io credo che dopo un anno di insegnamento si può già notare il progresso che hanno fatto, sia nell'espressione scritta quanto nell'espressione orale, perché un compito nostro particolare è quello di curare anche la pronuncia.
E dica, quanti allievi ha lei in questo momento?
In questo momento, dunque, devo anche premettere che noi docenti di lingua italiana siamo piuttosto fortunati e per questo anche invidiati dai colleghi, perché le nostre classi sono piuttosto poco numerose, diciamo una media da 5 a 6 per ogni classe.
Cosicché lei ha buone speranze per l'avvenire?
Sì, certo.
Grazie professore e auguri molti. Ecco qui una bella signorina del grigione italiano, precisamente la signorina Carla Fumagalli, allegra, vispa, rubiconda, con un biondo meraviglioso sulla testa che invidierebbe qualsiasi altra donna anche del Ticino. Mi dica signorina qualche cosa su questa manifestazione che per lei non è più un 150esimo, ma è, diciamo così, una festa da ballo, una festa di divertimento, una festa di ritrovo. Dica lei qualche cosa a questo microfono.
Eh certo, questa festa per me era veramente una festa che mi diceva che avrei ritrovato qui i miei compagni, i compagni di classe, non forse tutti, ma una buona parte sì. E difatti non sono stata delusa, malgrado che buona parte se la sono svignata andando a cercare altri amici. Ho potuto ritrovare parecchi compagni che mi hanno raccontato delle loro prime esperienze e tutti si sono trovati d'accordo nel dire che abbiamo scelto una bella professione, se si vuole. Certo, ci sono tanti fastidi, ci sono tante responsabilità, ma abbiamo anche le nostre grandi soddisfazioni.
Allora dunque, fare la maestra è una gran bella cosa.
Sì, è bella, io sono felice, potrei dire, di aver scelto questa professione.
Quindi lei fa la maestra adesso e naturalmente forse tra i suoi vecchi libri troverà ancora quella famosa pensée, e in questo momento nel 150esimo lei va a cercare quella pensée magari di 3-4 anni fa, quando si sognava magari all'ombra di quella torre che è la torre meravigliosa di Coira che sovrasta la città, è vero signorina? Il suo biondo me lo dice e gli occhi suoi anche. Grazie signorina. Molti mesolcinesi in questa festa del 150esimo, ma non siamo riusciti a scorgere dei bregagliotti, anche perché il dottor Stampa, che speravamo di incontrare, non c'era. Ma tra gli altri abbiamo scorto la figura abbastanza, diciamo, pomposa ed elegante dell'amico Romerio Zala, il quale da buon poschiavino ha aderito a venire al nostro microfono a dire qualche cosa a questi cari ascoltatori del Grigione Italiano. Lei, signor Zala, che da tanti anni ha lasciato questa scuola, quali ricordi può in certo qual modo dire al nostro microfono?
I ricordi di questa scuola sono per me ottimi. Io ho fatto la commerciale qui a Coira e per quanto concerne il ramo commerciale mi ha giovato durante tutta la vita. Inoltre ho imparato a lavorare e ad amare la libertà. Altre cose a me hanno piaciuto meno.
Per esempio?
Per esempio, io venivo dalla scuola di Brusio, dove ho fatto le scuole primarie, la scuola secondaria. Ero molto mal preparato per quanto concerne la lingua, perché a quell'epoca lì la grammatica si studiava pochissimo. E sono venuto a Coira, mi sono trovato in un ambiente tedesco e avevo degli ottimi professori, come il dottor Gasser e il professor Zendralli, ma in un ambiente tedesco ho imparato pochissimo per quanto concerne la lingua.
Il problema della lingua è certamente il problema più importante di questa scuola. E lei cosa crede? Che come si potrà in certo qual modo ovviare a questo inconveniente?
Ci sono diversi modi per migliorare questo inconveniente. Indubbiamente, come le cose stavano allora e come stanno ancora adesso, si potrebbe dire che per quanto concerne la lingua italiana e per quanto concerne le valli hanno trovato il perpetuo mobile, perché i nostri allievi imparano l'italiano da maestri che sono venuti a Coira in un ambiente quindi tedesco, dove la più parte dei rami è dato in lingua tedesca. Poi ritornano in valle, insegnano ad altri allievi e così di continuo, dunque un vero perpetuo mobile.
Ma questo problema l'abbiamo tratteggiato anche in altre interviste questa sera stessa. Ma il problema nella sua soluzione sarebbe interessante, perché qui pare che la soluzione sia difficile. Come crede lei che si possa ovviare a questo? Lei che è stato qui a questa scuola, che in certo qual modo dopo tanti anni ha potuto portarne tante esperienze.
Dunque la soluzione sarebbe facile qualora fossero d'accordo anche i valligiani, non solo diciamo la valle di Poschiavo ma anche la valle di Bregaglia e la valle Mesolcina, e quello sarebbe di tenere gli allievi il più lungo tempo possibile nelle valli formando un ginnasio valligiano. Questo finora non siamo ancora riusciti a convincere la nostra gente, anzi io potrei forse dire che secondo me la nostra gente forse sarebbe anche d'accordo, ma sono i capi secondo me che non sono d'accordo.
Quindi lei crede che la formazione professionale dei giovani debba farsi qui a Coira e invece la preparazione linguistica debba farsi in valle?
Senza dubbio.
Dunque il concetto sarebbe, la scuola cantonale dovrebbe essere una, diciamo così, scuola formativa definitiva del giovane, laddove invece una formazione iniziale dovrebbe avvenire in valle?
Certamente, dunque linguisticamente l'allievo dovrebbe essere formato in valle, perché il bilinguismo danneggia sempre. E noi osserviamo dappertutto in Svizzera, dove c'è il bilinguismo, che non ci sono dei letterati. Questa è una cosa tanto chiara, lo vediamo anche per esempio a Vienne,
sì, ma
dove si incontrano il tedesco e il francese.
Certamente non desideriamo soltanto dei letterati, penso, ma una formazione più approfondita sarà necessaria.
Indubbiamente, ma io dico solo che questo lo dimostra anche quello, perché è quasi impossibile che si formi un poeta o uno scrittore proprio di valore. Felice Menghini non è stato formato a Coira.
E dove è stato formato Felice Menghini?
Ma per quanto io lo sappia, in Italia.
Dunque, per concludere, questo 150esimo, quali auspici dovrebbe portare a noi grigionesi delle valli grigioni italiane?
A noi grigionesi dovrebbe portare una scuola media in una delle valli.
Cioè a dire una formazione non qui in questa scuola, ma fuori di questa
scuola. Fuori di questa scuola, senza dubbio.
Quindi la conclusione è che noi ci troviamo ancora nel 150esimo a dover auspicare qualche cosa fuori dalla scuola cantonale.
Sì, non solo, noi abbiamo per esempio ricevuto dei sussidi per una scuola secondaria ampliata e a mia grande disillusione, forse la più grande che io ho avuto negli ultimi anni, nella mia carissima valle di Poschiavo, non sono nemmeno riusciti a risolvere questo problema della scuola secondaria ampliata.
Signor Zala, io la ringrazio per le sue parole, e speriamo che da tutte queste interviste, che hanno avuto l'unico scopo di chiarire i vari punti di vista a riguardo della lingua italiana, possa uscire per i nostri ascoltatori quel principio alla via di una soluzione degna e adeguata per tutte le valli.